Giovanni, il discepolo che egli amava, così viene descritto nel Vangelo, il fine teologo. Giovanni è quello che nell'ultima cena china il capo sul cuore di Gesù e gli è vicino, tanto vicino. Si accosta questa volta a Gesù troppo vicino, tanto da avvicinarsi come un bambino. Fa i capricci come un bambino, ma nello stesso tempo la sua domanda è anche prepotente e arrogante, quasi come farebbe un mafioso. Perché la sua domanda è: Gesù, tu devi fare quello che noi ti chiediamo. Una minaccia. Cioè Giovanni insieme a Giacomo suo fratello, fanno forza i fratelli, vanno da Gesù e lo minacciano in maniera prepotente, oppure in maniera molto capricciosa, sbattendo i piedi, impongono a Gesù quello che dovrebbe fare a loro, quello che noi oggi chiameremo chiaramente una raccomandazione. Cioè si raccomandano, cioè pensano che hanno il diritto di impuntare i piedi verso Gesù e dirgli: tu devi fare quello che noi chiediamo. Non sono bastati 3 anni che sono stati dietro a Gesù, dove hanno visto miracoli, guarigioni, dove hanno attraversato insieme a Gesù dolori, sofferenze. Non bastano gli annunci della croce che Gesù ha fatto. Non è bastato nulla, perché non basta il tempo. Possono essere 3 anni, 10 anni, non sono il tempo che fanno comprendere e convertono il cuore. È proprio un atto di fiducia. E loro non capiscono. Non capiscono perché chiedono a Gesù i primi posti. Chiedono a Gesù: tu devi darci i primi posti. Io voglio stare alla destra e io, mio fratello, alla sinistra. Ci devi dare questo. Gesù, con la sua pazienza e la sua pedagogia straordinaria, non si arrabbia, non risponde alla stessa maniera, ma ironizza. E questo che è fantastico di Gesù: davanti alla prepotenza, davanti alle minacce, davanti all'invasione, davanti a una proposta assurda, perché chi conoscesse un po' Gesù saprebbe benissimo che Gesù non fa preferenze di persone. Chi sceglie il Vangelo non può far preferenze di persone, e non è che favorisce una a discapito di un'altra, è contraria completamente a queste logiche il Vangelo. Eppure loro si propongono: dacci i primi posti. Gesù ironizza, come sempre, maestro della pedagogia, della accoglienza, e gli dice: cosa volete che io vi faccia? Allora me lo immagino proprio con una di quelle facce, con le espressioni per demolire tutta la forza e la prepotenza e l'arroganza che aveva questa domanda. Ditemi, che cosa volete che io vi faccia? E loro insistono, sono così pieni di sé, così chiusi, così ciechi della proposta che fanno, che non riescono neanche a comprendere l'ironia di Gesù e continuano a dire: noi vogliamo i primi posti. Cioè tu devi fare preferenze, tu devi darci quello che meglio possiamo avere. Allora tutto questo capite da soli quanto diventa attuale per noi questa prima fase del Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché io non so per quale oscura natura e per quale oscuro motivo viaggia sempre dentro di noi quest'idea di voler occupare i primi posti. Nasce in ogni gruppo, in ogni comunità, in ogni fraternità, in ogni famiglia, serpeggia la gelosia e l'invidia, e sembra che spesso vogliamo farci le scarpe l'uno con l'altro, a volte non in maniera palese, non in maniera evidente, ma sottile. C'è sempre qualcuno che in qualche modo vuole emergere sugli altri, cioè vuole schiacciare gli altri per avere un suo posto e il posto migliore. E questo accade ogni volta che noi umani ci raggruppiamo. È quasi inevitabile. Bisogna essere molto attenti e bisogna avere il coraggio di lavorarci molto su questo, perché la gelosia, l'invidia, anche questa raccomandazione che vogliamo. Perché loro avevano pensato che Gesù fosse un capo delle nazioni, fosse un dittatore, fosse un guru, ma Gesù non è un guru, non è qualcuno che sceglie i posti migliori, perché il nostro Dio è un Dio completamente opposto a questo. Nella fede, nell'esperienza spirituale, non c'è posto per i primi posti, non c'è posto per la gelosia, non c'è posto per le raccomandazioni, per che lui, Dio, tenesse più a me che all'altro. Capite quanto noi usiamo questa stessa tecnica anche nelle nostre preghiere? Come se Dio dovesse avere uno sguardo diverso su di me, perché te lo sto chiedendo. Le nostre preghiere spesso sono come queste di Giovanni e Giacomo, cioè: Signore, tu devi farmi questo, io ti chiedo questo, e se non lo fa significa che non mi ama. Noi abbiamo questa idea malsana nell'umanità e anche nel rapporto con Dio, che chiunque con noi deve avere un rapporto speciale, unico, deve essere un rapporto esclusivo. Anche tra noi, nella famiglia, nei gruppi, nella società stessa, cerchiamo sempre rapporti esclusivi, rapporti speciali con le persone, come se ognuno di noi deve scegliere, deve privilegiare alcuni a discapito di altri. Capiamo benissimo che la logica del Vangelo è contraria a questo. Ecco perché a volte, quando incontriamo delle persone libere, ci fanno paura. Quando incontriamo persone libere che non fanno privilegio, oppure Gesù stesso, quando dice, si presenta libero davanti a tutto, davanti agli affetti, davanti al successo, davanti al denaro, davanti alla carriera, a Gesù della carriera non gli importa nulla. A noi invece sembra che la carriera vale molto di più dell'amore, delle relazioni. E quando parlo di carriera non parlo solo di carriera lavorativa, ma anche di carriera relazionale. Cioè, noi vogliamo avere i posti privilegiati con alcune persone. Quando capiamo che una persona è un capo, un riferimento o qualcuno che conta, noi vogliamo accattivarcelo in mille modi. Siamo proprio tesi a questo, perché è proprio una mentalità strana dentro di noi, perché in qualche modo vogliamo che quella persona che abbiamo individuato abbia con noi un rapporto speciale, che io sia unica e unico per quella persona, e quella persona deve preferire me ad altri. E allora lavoriamo, che è una cosa molto profonda, a volte forse non riusciamo neanche a riconoscerla, e non ci spaventiamo perché siamo fatti tutti di questa pasta. Ecco perché Gesù oggi ci propone un Vangelo di questo tipo, per verificarci su questo, per provare a dire: ma io ci sto attento a questo, cioè provo a vincere dentro di me questi serpenti e queste spine che non mi fanno essere libero, che non mi fanno essere come Gesù propone di vivere. Ma loro non lo capiscono. Addirittura accade una cosa pazzesca, non sono solo loro due, ad un certo punto gli altri 10 se ne accorgono, e non è che stanno lì e dicono: ah, non avete capito, no, si indignano contro di loro, cioè contro Giovanni e Giacomo, contro di loro, e scatta tra loro una discussione fortissima. In altri brani poi viene seguito da quella discussione famosa, quando Gesù dice: ma di che cosa stavate parlando? E loro stavano discutendo di chi sarebbe stato il primo, il migliore, il più fortunato, il più bello, quello che sarebbe stato con Gesù vicino, che sarebbe diventato generale, perché loro avevano in mente questa roba qui, come noi abbiamo in mente che Dio sia come un capo politico, come un capo delle nazioni. E infatti Gesù, con la pazienza solo di Dio, perché noi siamo lontani da questo tipo di pazienza, li prende in disparte, si fa vicino ancora di più. Perché questo mi piace condividerlo, perché lo dico fortemente a me, ma è come se lo dicessimo a ciascuno di noi che è qui, che Gesù non allontana Giovanni e Giacomo. Noi invece siamo alla ricerca di chi è geloso, di chi vuole fare i primi posti, e lo vogliamo cacciare via, sempre. Accade sempre così. Quando individuiamo quella persona che vuole prendersi più spazio nella famiglia, nelle cose che facciamo, noi la emarginiamo, noi cerchiamo di eliminarla, cerchiamo di togliere la vera marcia dalla cassetta. Gesù la vera marcia ce la fa rimanere nella cassetta. Questa è la logica di Dio. Ma come? Ma tenendo la vera marcia si macchiano tutte le altre. E questo è il rischio del Vangelo. Invece Gesù avrebbe potuto benissimo rimproverare, allontanarli, no? Giovanni, Giacomo, pure tutti gli altri. Avrebbe potuto dire un'altra volta: volete andarvene pure voi, non avete capito nulla. No, lui si fa ancora più vicino, li raccoglie tutti e con una santa pazienza, proprio santa, perché solo Gesù può farlo, si rimette a rispiegare, si rimette a dire: ma guardate, ma voi vi rendete conto di quello che mi state chiedendo? Perché forse voi non avete capito che tipo di re sono io, che tipo di Dio sono io. Io non sono un Dio onnipotente, io non sono un Dio comandante, io non sono un Dio che si fa i servi e i seguaci. Io sono un servitore, io sono venuto a servire voi. Quindi non ho bisogno di seguaci, non ho bisogno di schiavi, non ho bisogno di servi, perché io sono il servo. Volete il primo posto da servitori, non da padroni. E allora Gesù cerca di spiegargli, cerca di comprendere loro e di reinterpretare, di rivoluzionare l'idea, la mentalità. E allora gli parla dei capi delle nazioni che dominano gli altri, che schiavizzano, che tengono sotto controllo. Ecco, io non sono così, dice Gesù. Perché volete essere i primi? Volete essere i più grandi? Siate servi. Gesù, in questo brano del Vangelo, con chiarezza, distrugge l'idea e il concetto di potere che noi abbiamo. Il potere non è la forza. Il potere non è avere sudditi, il potere non è schiacciare gli altri a discapito di alcuni, ma è mettersi a servizio. L'unico vero potere è il servizio. Questo è un termine che si fa, ci fate caso, sta sparendo dal nostro vocabolario. Nessuno parla più di servizio, anzi, abbiamo relegato l'idea di servizio a qualcosa di sconveniente, a qualcosa di lontano da quello che dovremmo fare. E invece il cuore del Vangelo è proprio mettersi a servizio l'uno degli altri. Sapete quando non avremo più padroni? Quando ciascuno di noi si metterà a servizio gli uni degli altri, quando i figli si metteranno a servizio dei genitori, quando i genitori si metteranno a servizio dei figli, quando i sacerdoti si metteranno realmente a servizio, quando i politici si metteranno a servizio veramente della gente, quando un padre, una madre, una moglie, un marito si metteranno a servizio, ma gratuito, vero, autentico, senza sotterfugi, allora sì che avverrà la rivoluzione del Vangelo. E non ci sarà bisogno di padroni. Perché Gesù sta dicendo questo, sta spazzando via l'idea che noi abbiamo bisogno di padroni. Non abbiamo bisogno di padroni. Noi abbiamo bisogno di compagni di viaggio, di fratelli e sorelle reali che si mettono a servizio gli uni degli altri. Nel nascondimento, perché il servizio è qualcosa che si fa quando nessuno lo vede. Io amo di un amore infinito con le persone che si spendono per gli altri in maniera gratuita ogni giorno, ma sono invisibili, invisibili, perché il vero potere è rimanere invisibili, perché quanti siamo stati capaci di usare il servizio, la solidarietà, il far bene agli altri come potere. Anche quello è terribile, anzi forse ve lo dico con tutto il cuore, è ancora più terribile di un dittatore che lo fa in maniera palese o di un malvagio che lo fa in maniera proprio palesissima. Noi abbiamo usato la solidarietà, la beneficenza, l'aiutare gli altri e la sbandieriamo e diciamo oggi ho aiutato questo, io faccio quest'altro. Attenti, perché noi dobbiamo farci un esame di coscienza vero. Come Chiesa siamo ancora lontani da questo, perché la Chiesa ancora non ha imparato a mettersi a servizio completo, gratuito. Ancora ci rivestiamo di alcuni poteri, di alcuni piccoli feudi che abbiamo, preti, anche laici, anche associazioni, gruppi. Abbiamo creato tutta questa gerarchia che non è niente a che fare con il Vangelo. E allora attenti anche a questo, no? Perché il servizio è quello invisibile, non quello visibile. Chi fa il bene non lo dice, chi fa il bene non lo mostra, chi aiuta realmente si mette al servizio degli altri, non sta lì né a dirlo a se stesso e né a dirlo agli altri. Quello che dovremmo imparare tutti, a partire da me, è che quando faccio il bene non devo stare lì ad aspettarmi che qualcuno lo riconosca, che qualcuno lo veda. A me mi fanno una tenerezza ma anche un'amarezza tante persone che continuamente dicono che loro non sono quelli per i primi posti, no, io non sono per i primi posti, no, io non sono per farmi vedere, io faccio le cose non per mostrarmi. Se tu già lo dici, se tu lo dici, evidentemente dentro di te qualcosa non funziona, non funziona. E allora io penso che sia importante che oggi con questo Vangelo ci facciamo tutti un esame di coscienza leale, vero. E guardate che questo accade in ogni situazione di gruppo e anche in famiglia. In famiglia addirittura a volte c'è proprio competizione, fratelli, sorelle, a volte i figli entrano in competizione con i genitori, ma anche i genitori entrano in competizione con i figli. È veramente lontano un miglio, due, tre miglia dall'idea di Vangelo. E allora io penso che vada un po' rinnovato l'idea di servizio, quello vero, quello autentico, quello invisibile. Non sappia la tua destra ciò che fa la sinistra. Rimangono solo parole però, se noi non cominciamo a metterle in pratica. E vi assicuro che Gesù ci propone questo non per essere infelici, ma per essere felici, per essere liberi finalmente da tutti questi meccanismi che non servono a nulla, che ci portano malessere interiore, che ci portano malessere con gli altri interiore, che fanno veramente abbruttire la vita. Lasciamo perdere, non miriamo i primi posti, non per forza devono ammirarci gli altri, non per forza devono dirci quanto siamo bravi, quanto siamo belli e quanto valiamo, perché la tua libertà vale molto di più. Tu sii te stesso, lascia che veramente il Vangelo irrompa nella tua vita e che veramente ti metti tra gli ultimi, ma gli ultimi veri, non gli ultimi quelli semplicemente fatti di figurine o di immagini, ma realmente. Allora io penso che potremmo provarci, potremmo iniziare tutti a farci un vero esame di coscienza leale, autentico, e chiederci anche noi tutto questo. Io non so se poi Giovanni e Giacomo hanno compreso, io penso di no. Figurati se tutto questo l'hanno vissuto gli apostoli, figuriamoci se non lo viviamo tutti quanti noi. Però non deve essere una giustificazione, perché diciamo l'hanno fatto loro, lo possiamo fare anche noi. Non giustifichiamoci. Proviamo a rimproverarci un po' su questo. Proviamo a scrollarci di dosso tutta questa tensione verso il primeggiare, verso il raccomandarci e farci gli amici degli amici degli amici. Io non li sopporto. Non le sopporto quelle persone che arrivano e si presentano a me perché altri li hanno presentati e pensano che se mi dicono che conoscono quella persona, conoscono quell'altra persona, allora hanno una via preferenziale. È assurdo. Cioè, smettiamola. Tu vali per quello che sei, non per gli amici che hai. Tu vali per quello che tu sei, non per le conoscenze che hai. Tu sei accolto da Dio perché tu vali, non il resto che è attorno a te. Allora proviamoci insieme in questa settimana a rileggerci questo Vangelo, ognuno per sé. E forse un passo in avanti lo faremo tutti insieme.